ridotto dell'opera con Davide Fersini.
Ben ritrovati a tutte le persone in ascolto, è una puntata inattesa quella di oggi. All'AC di Lugano fervono infatti i preparativi per il tradizionale appuntamento biennale con l'opera e allora noi abbiamo pensato di prepararci insieme a questo importante appuntamento dialogando con ben tre ospiti. Partiremo dal direttore generale dell'AC, Andrea Amarante, con il quale cercheremo di sondare lo stato dell'opera a Lugano. Poi, con il professor Federico Lazzaro dell'Università di Friburgo, approfondiremo i significati e la storia del dittico proposto dall'AC, che giustappone La voix humaine di Francis Poulenc alla Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, in una produzione firmata da Emma Dante sotto la direzione di Francesco Cilluffo alla testa dell'Orchestra della Svizzera Italiana, con il coro della Radio Televisione Svizzera preparato da Donato Sivo. Infine, grazie alla sapienza tecnica del soprano Fiorenza Cedolins, che proprio nella cavalleria debuttò nel 1993, indagheremo le insidie e le bellezze nascoste di una pagina fra le più amate del grande repertorio, dalla quale noi partiamo proponendovene il preludio nella lettura dello zurighese Silvio Varviso alla testa dell'Orchestra Sinfonica di Roma. Nei giorni in cui si festeggiano i 10 anni dall'inaugurazione dell'HAC di Lugano, la Sala Grande si prepara ad ospitare il debutto della 4ª produzione operistica della propria storia. Non poteva darsi momento migliore di questo, dunque, per incontrare il neoeletto direttore generale dell'HAC, Andrea Amarante, e chiedergli per iniziare un bilancio sui risultati dell'opera a Lugano.
Allora, il bilancio dell'opera all'HAC è essenzialmente positivo, nel senso che già partendo dalla prima proposta, Barbiere di Siviglia, poi Traviata e poi Anna Bolena, adesso con questo dittico, stiamo lentamente costruendo un pubblico di persone che vengono dal pubblico del teatro, dal pubblico della musica sinfonica e così via.
E da un punto di vista economico?
L'opera è uno spettacolo molto costoso. Noi sappiamo che storicamente le opere si mantenevano grazie al gioco d'azzardo, la riffa nell'Ottocento.
E a grandi patrimoni che sono stati completamente dilapidati da parte di nobili.
E anche di impresari che scappavano,
sì, esatto,
che scappavano
tempo,
con l'incasso,
sì.
Nottetempo e così via. Ecco, è uno spettacolo molto costoso che non potremmo affrontare senza il contributo di mecenati molto generosi che ci aiutano e credono veramente nel nostro operare. Fare l'opera lirica all'HAC ha senso quando l'opera lirica all'HAC offre qualcosa di diverso da quello che viene offerto nelle immediate vicinanze. Mm-hmm. Pensiamo all'Open House di Zurich, pensiamo a Lucerna, pensiamo a Milano, a Como, a Brescia, a Bergamo e così via. Cosa possiamo offrire noi di più rispetto agli altri? Innanzitutto noi possiamo offrire un teatro moderno, un pubblico avvezzo al teatro contemporaneo, un pubblico curioso dal punto di vista musicale di sperimentare vari tipi di generi, una struttura produttiva importante perché noi produciamo teatro e lo portiamo in tournée tutti gli anni. Abbiamo prodotto opera e produciamo opera in coproduzione con altri teatri italiani e l'abbiamo portata in tournée, quindi abbiamo tutto questo know-how. Abbiamo un direttore artistico delle arti performative, Carmelo Rifici, che ha grandissima esperienza di teatro contemporaneo, e io penso che abbiamo tutte le carte in regola per poter offrire un prodotto, parlando di prodotto, moderno, contemporaneo, coinvolgente, che faccia innamorare anche il nuovo pubblico nei confronti dell'opera lirica.
E allora le chiediamo, è questo il senso dell'inaudito dittico scelto per la produzione di quest'anno?
Noi pensiamo che accostare un'opera che tutti conoscono, come Cavalleria Rusticana, è un'opera meno conosciuta, come La Vau Man, molto più moderna, con diversi aspetti innovativi, rivoluzionari per il tempo, eccetera, rappresenti un po' la prospettiva che l'HAC ha percorso fino adesso e vorrà percorrere in futuro. Cioè, la proposta della tradizione è esattamente così com'è. Allo stesso tempo, però, presentare quello che c'è di nuovo, quello che c'è di attuale, quello che può coinvolgere emotivamente lo spettatore in maniera più diretta. Presentare questi due capolavori così distinti, così diversi, è un po' un'immagine, uno specchio di quello che è l'obiettivo dell'HAC, cioè unire tradizione e innovazione.
Detto questo, però, è pur vero che una produzione biennale genera sempre molta attesa e una parte dell'opinione pubblica si è interrogata sulla scelta così originale del dittico che avete deciso di proporre. Per essere più espliciti, molti si sono chiesti, per esempio, ma perché non una bella bohème? Che cosa risponde Andrea Amarante?
Questa domanda me la sono fatta da direttore artistico della musica anche per quanto riguarda il repertorio sinfonico, per esempio. Di solito si tende a sperimentare con il pezzo contemporaneo pur sapendo che il pubblico non sempre è disposto a lasciarsi portare in territori che non conosce. E questo è un po' il problema, tra virgolette, dei nostri tempi, nel senso che ci si accosta al teatro o ci si accosta a un brano musicale cercando sempre le cose note, le cose rassicuranti, le cose che hanno un finale che noi conosciamo. Ed è normalissimo perché la fruizione dell'arte può essere fatta per mille motivi diversi, per rilassarsi, per svagarsi dopo una giornata di lavoro, per passare una serata divertendosi e così via. Noi pensiamo però che il pubblico di Lugano cerchi qualcos'altro che non il semplice sentire di nuovo quello che già si risente. La Bohème, per esempio, visto che è stata citata la Bohème, è l'opera dei giovani. L'opera che si fa sempre quando c'è un gruppo di giovani da far debuttare, per esempio, un'opera corale bella, con tanto colore, tanto divertimento. Ovviamente la storia è tragica, però ci sono anche dei momenti di grande ilarità, dei momenti festosi e così via, e dei momenti passionali incredibili. Perché no, per un futuro potremmo anche pensare a una Bohème, potremmo pensare a una Tosca, potremmo pensare a una Carmen, potremmo pensare al grande repertorio, esattamente come pensiamo a una grande sinfonia di Beethoven o di Mahler o così via. Diciamo però che il senso di un centro culturale, e adesso parlo da direttore generale, non è tanto quello di offrire repertorio come può fare un teatro di tradizione in Germania piuttosto che il teatro alla Scala. Un centro culturale ha il dovere di parlare alle persone, non soltanto di ripetere o di proporre cose che le persone conoscono già, ma parlare per esempio del dramma dell'abbandono di una donna, parlare della sofferenza di una donna, parlare di come la società può condannare, parlare per esempio di come la tecnologia possa essere un ostacolo. E questo è un modo per far riflettere le persone. E speriamo che il pubblico si lasci prendere per mano e si faccia accompagnare in questa avventura. Prometto che daremo anche le norme, daremo anche le tosche, daremo anche le Carmen. Se questo sarà il futuro dell'HAC, ne sarò veramente molto felice. Se il pubblico ci seguirà anche in questo, sarò molto felice.
Questa risposta ci fa sperare che ci sarà un futuro per l'opera all'HAC, quindi.
Se la generosità dei nostri mecenati continuerà, saremo molto lieti di proseguire questa avventura. Abbiamo già iniziato a parlare con possibili coproduttori in Italia. Incontreremo anche nei prossimi giorni anche dei possibili coproduttori in Svizzera. Io penso che veramente, senza poter ipotecare il futuro, perché il futuro non è nelle mani di nessuno, ma sicuramente sarà un esperimento che andrà avanti e si svilupperà.
Beh, questo solletica non poco la nostra curiosità. Abbiamo capito che per il momento non può rivelare nulla di preciso, però allora le faccio una domanda diversa. Se lei potesse, come un monarca assoluto, decidere quale opera portare all'HAC, che cosa vorrebbe vedere qui?
Questa è una domanda capziosa.
Volutamente.
La mia storia è intimamente legata a quella dell'opera lirica, nel senso che io nasco come pianista, ma subito dopo il mio diploma mi sono buttato a capofitto in questa mia passione giovanile, o addirittura da prima. Mio padre, quando accudiva me e mia sorella, ascoltava opera lirica. Io mi ricordo benissimo di aver ascoltato Rigoletto, che a malapena gattonavo, e di non aver mai capito veramente quale fosse la vera tragedia di Rigoletto, e di averlo capito soltanto quando la prima volta sono stato a teatro e ho visto. Per questo io ho un amore sviscerato, direi, per qualsiasi tipo di repertorio. Ho avuto la fortuna di fare, anche nel mio periodo al San Carlo, poi alla Scala, di affrontare tutto il repertorio, dalla musica barocca fino alla musica contemporanea e anche a prime assolute, ad altissimo livello. Personalmente io sono un grande appassionato di Verdi, perché ritengo che Verdi, come nessun altro, abbia saputo esprimere le passioni, e soprattutto c'è questa cosa bellissima di Verdi che è la rappresentazione del brutto, del difforme, del non convenzionale, che affascina. Per cui, perché no, un Rigoletto sarebbe un'opera meravigliosa da rappresentare all'HAC, e penso anche a come la sensibilità di Camerorifici potrebbe veramente dare il suo meglio su questo tipo di repertorio. Ma c'è tantissima musica che vale la pena sentire, vale la pena riproporre, vale la pena rivisitare, riscoprire. Penso che il pubblico di Lugano, per l'amore che ha dimostrato nei confronti sia della musica che del teatro, meriti veramente di essere portato in questa avventura meravigliosa che è l'opera lirica.
Andrea Marante, grazie.
Grazie a voi.
We'll be right back. madame, nous sommes plusieurs sur la ligne, raccrochez. Vous êtes avec une abonnée. Mais madame, raccrochez vous-même. Allô, mademoiselle? Mais non, ce n'est pas le docteur Schmidt. 08, pas 07. Allô, c'est ridicule.
La voce di Felicity Lott, accompagnata dall'Orchestre de la Suisse Romande, sotto la direzione del lucernese Armin Jordan, interpreti del tragicissimo preludio che introduce l'incipit semicomico de La Voix Humaine di Francis Poulenc, opera che, come abbiamo detto, aprirà la stagione di Lugano Musica in coppia con Cavalleria Rusticana di Mascagni. Per prepararci al meglio a questo dittico, abbiamo chiesto al professor Federico Lazzaro dell'Università di Friburgo di raccontarci, per iniziare, che cos'è La Voix Humaine.
La Voix Humaine è una tragédie lyrique e un incubo musicale. No, non sto delirando, sto citando Poulenc. Ha deciso di intitolare tragédie lyrique, cioè con il genere che ha inventato Lully alla corte del Re Sole per questi spettacoli barocchi in cinque atti con un sacco di personaggi, balletti ispirati dagli eroi dell'antichità, dalla tragedia greca, un monologo di una quarantina di minuti al telefono. Quindi c'è già qualcosa che non quadra. E un incubo musicale, perché un incubo musicale? Perché si tratta davvero di un momento di grande sofferenza dalla parte di questa protagonista al telefono. Adesso vi dico subito cosa succede, che, dice Poulenc, deve cantare come si soffre, senza sosta. Questa sofferenza continua che deve attraversare tutta l'interpretazione di questa partitura. Vi ho già anticipato che c'è un telefono e che c'è una donna sola, non ho più nulla da rivelarvi perché c'è solo un telefono e c'è solo una donna sola in questa tragédie lyrique. È l'ultima telefonata di una giovane donna elegante con l'uomo che l'ha appena lasciata per un'altra. L'uomo è dall'altra parte del filo e non lo si sente mai, non si ha mai la voce dell'uomo, non si sa mai esattamente cosa dica, quindi questa opera, questo monologo, avanza tra silenzi in cui si cerca di ricostruire, indovinare cosa dice l'uomo, e le reazioni della donna in questo bellissimo lungo monologo.
Nell'epoca moderna questo sarebbe un comune caso di ghosting seguito da separazione a mezzo di messaggio, ma in quel momento storico il telefono ha un peso del tutto nuovo e simbolico, potremmo dire.
Il telefono è un personaggio e anche un mito moderno. Bisogna dire che il testo della Voix Humaine è un testo di Jean Cocteau, scritto nel 1930, alla stessa epoca in cui stava riscrivendo i miti greci. Ha scritto Edipo Re, Edipus Rex per Stravinsky, ha scritto un Orfeo nel 26, un Antigone nel 22, con le musiche di scena di Honegger. E il telefono, se volete, è una sorta di nuovo mito, perché è qualcosa che rientra nel quotidiano delle persone. Tutto succede attraverso il telefono. Cocteau lo definisce come il comune accessorio dei drammi moderni. A Cocteau piaceva cantare la modernità. È lui che nel Coquille Arlequin, già nel 1918, ha lanciato il gruppo dei sei, di cui Poulenc faceva parte, come coloro che devono cantare la modernità, la vita di tutti i giorni, gli oggetti del quotidiano. E nel 24 lo stesso Cocteau aveva scritto il libretto per il Train Bleu, che è il treno che andava da Parigi a Nizza a portare i parigini in vacanza, che è stato poi messo in musica come balletto da Millau. E quindi ecco un altro esempio di questa tecnologia del quotidiano che entra sulla scena musicale dell'epoca. Quindi questa pièce di Cocteau del 30 viene però messa in musica da Poulenc solo nel 58, quando ormai il telefono, ecco, magari è un po' meno una novità, certo, un po' meno un mito, è più davvero uno strumento del quotidiano. E tra l'altro Poulenc non è il primo a mettere in musica il telefono. Bisogna ricordarsi che a New York Giancarlo Menotti aveva composto già nel 1947 una opera buffa, cortissima anch'essa in un atto, che si intitola The Telephone o L'amour à trois. Anche qui il telefono è un personaggio che entra in una relazione di coppia, c'è cioè uno spasimante che vorrebbe chiedere alla sua Lucy di sposarlo, ma Lucy è continuamente interrotta dalle telefonate. E quindi alla fine l'unico modo che lui trova per chiedere la mano di Lucy è telefonarle. Bellissimo questo.
Stupendo.
I Poulenc, se volete, è un po' il contrario, in realtà si sono già lasciati e l'ultimo contatto che c'è fra questi due ex fidanzati è un contatto al telefono.
Ancora la voce di Felicity Lott, accompagnata da Armin Jordan alla testa dell'Orchestre de la Suisse Romande, in uno dei passaggi più intimi e dolorosi de La Voix Humaine di Poulenc. Monologo al telefono di una donna abbandonata dal proprio amante. Forma nuova, come ci ha anticipato Federico Lazzaro, di un tema antico in realtà e molto presente nella storia della musica.
È un tema che risale alla grande tragedia. Pensiamo a Didone, pensiamo a Arianna, eccetera, che hanno a un certo punto un grande monologo in cui esprimono tutto ciò che, in quanto donne, probabilmente non possono dire apertamente in società, non possono dire apertamente al loro uomo, perché il dialogo non era paritario, fino a pochi decenni fa, tra una sposa e suo marito. Vorrei aggiungere anche che Poulenc vedeva appunto questa donna sola in scena al telefono come una di queste grandi eroine della tragedia. Lui pensava soprattutto alle eroine di Racine e diceva che la musica tra la Voix-Humaine doveva essere una sorta di recitazione di un testo di Racine, quindi molto musicale, ma molto poetico, molto teatrale. Motivo per il quale è stata scelta come interprete della prima non una grande cantante di fama internazionale come Maria Callas, che era all'origine di questa idea della Voix-Humaine, ma una grande cantante e attrice d'opera comique, che è Denise Duval, che è stata acclamata per questo suo primo ruolo della Voimen, estremamente teatrale, estremamente umano.
Ora, come sappiamo, a Lugano la Voimen viene accoppiata a Cavalleria Rusticana. Sembrerebbe un'idea, diciamo così, bizzarra, anche perché siamo tutti abituati al classico dittico Cavalleria Pagliacci, eppure così. Non è. Già è stato fatto in passato. Evidentemente c'è qualcosa e ruota proprio intorno a questo tema della donna abbandonata, della donna tradita, della sofferenza femminile. Può essere questo l'elemento? Forse Federico Lazzaro prima di arrivare al tema di quello che c'è in comune, bisogna però anche chiarire che cos'è esattamente Cavalleria Rusticana, anche se un po' lo sappiamo tutti che cos'è.
Sì, un po' lo sappiamo tutti, possiamo dire in due parole. Allora, Cavalleria Rusticana è un atto unico scritto da Mascagni nel 1890 per un concorso lanciato dall'editore Sonzogno di Milano per una nuova opera corta, quindi il formato è dato dal concorso, su una trasformazione librettistica di una novella di Giovanni Verga che probabilmente molti dei nostri ascoltatori e ascoltatrici hanno letto a scuola, una novella che risale al 1884 e che tematizza in modo estremamente realistico, siamo questa corrente letteraria chiamata verismo, questa tensione, questo legame indissolubile tra amore e morte in un paesino della campagna siciliana dell'epoca. Quindi abbiamo dei contadini che sono protagonisti, abbiamo quindi questo Turiddu che era innamorato di Lola, ma poi Lola sposa un altro uomo, Alfio, che fa il carrettiere, e lui, diciamo, per consolarsi si avvicina a una certa Santuzza, inizia una relazione con Santuzza, però approfitta delle assenze di Alfio per continuare in modo segreto l'antica relazione con Lola. Santuzza lo scopre e l'opera finisce con un duello tra Turiddu e Alfio, quindi un duello d'onore in cui Turiddu viene ammazzato.
Detto tutto questo, Federico Lazzaro, senza voler troppo forzare la mano ai simbolismi, qual è secondo lei il collante che unisce queste due partiture così apparentemente distanti?
Beh, senz'altro io direi che il grande trait d'union è la relazione amore-morte. Perché non l'ho detto, anche perché non voglio rivelare tutto, ma c'è una questione intorno alla morte nella Voimen, un tentativo di suicidio, ho già parlato di questo filo intorno al collo, quindi diciamo il tema della morte è sempre presente nella Voimen legato a questa rottura amorosa. Nella Cavalleria Rusticana non si tratta di un suicidio, però c'è la rottura della coppia, c'è anche la menzogna, c'è anche la menzogna che è presente, Turiddu evidentemente che mente a Santuzza per continuare la sua relazione con Lola, c'è un certo vivere nel ricordo, Turiddu vuole ritornare ai bei tempi, se vogliamo, cioè ritrovare la Lola signorina. E nella Voimen ci sono almeno due grandi sequenze in cui la donna si ricorda dei momenti vissuti con il suo uomo. C'è qualcosa in più per quanto riguarda il monologo della donna di cui abbiamo già parlato. Se ci pensiate bene, in Cavalleria Rusticana, e invito il pubblico che andrà ad ascoltarla a fare attenzione a questo elemento, Santuzza sostanzialmente è sempre in un monologo, nel senso che non ha mai un vero interlocutore. È Santuzza che capisce tutto da sola, che dice come si sente, che dice quello che non va. Anche nel suo lungo duetto con Turiddu, Turiddu non racconta niente. È come se fosse l'uomo dall'altra parte del telefono di cui non sentiamo la voce. Quindi c'è questo elemento di donna sola che ripercorre un passato di una relazione, che scopre delle menzogne, che si sente male. Insomma, potrebbe essere un punto su cui fare attenzione durante la rappresentazione.
La voce di Elena Suliotis, interprete del grande monologo di Santuzza dalla Cavalleria Rusticana di Mascagni nell'edizione diretta da Silvio Varviso alla testa dell'Orchestra Sinfonica di Roma, apre l'ultima parte di questo nostro ridotto dedicato al dittico che debutterà tra qualche giorno all'Ac e di cui Cavalleria costituisce proprio la seconda parte. Per parlare di quest'opera abbiamo invitato il soprano Fiorenza Cedolins, luganese d'adozione, che si rivelò al mondo nel 1993 proprio nel ruolo di Santuzza. Con lei vogliamo parlare un po' di voce e di vocalità e dunque partiamo dal soprano. Quali sono le insidie di questo ruolo?
Io in realtà mi sono sempre trovata comodissima su questo ruolo perché le mie caratteristiche vocali vanno sicuramente all'epoca, ma ancora oggi vanno abbastanza su e abbastanza giù, quindi a me non ha mai spaventato il registro di petto, che può essere la parte più onerosa per il soprano in questo ruolo, perché è un ruolo che in realtà nell'acuto si tocca un do alla fine, è un do proprio fra l'altro in fondo alla scena con accordi di orchestra in fortissimo, per cui non è certamente un do esposto. Più esposto il sì naturale del finale del concertato, dell'inneggiamo, dove invece il soprano deve avercelo e anche il mezzo soprano deve avercelo, è sì. Bello. Ma in realtà il resto della parte è decisamente non troppo alta, anche perché la Bellincioni, insomma la Gemma Bellincioni, già, che fu la prima interprete, forse non era più il soprano di Traviata, che seppure credo avesse cantato non poco tempo prima. Quindi in realtà io mi sono sempre trovata comoda e anche, devo dire, molto ispirata da questo personaggio. Personaggio nel quale io cerco chiaramente di far emergere l'umanità, no? Di una donna comunque ferita, di una donna anche in qualche modo usata, no? Come contraltare per far ingelosire il vero oggetto dell'amore, del desiderio di Turiddu. Quindi una donna ferita, umiliata, non semplicemente tradita, no? Perché ci possono essere magari dei tradimenti di uomini che si fanno prendere, come dire, dal desiderio, di fugaci, insomma, esperienze, ma invece sapere di essere usata appunto in quel senso, no? Credo che sia una cosa che è molto molto avvilente per una donna. Quindi assolutamente cercando di togliere quella prepotenza, quella violenza di cui molto spesso invece Santuzza viene caricata, cercare invece di toccare molto di più il tasto patetico e dolente, e questo fa sì che sostanzialmente la vocalità possa essere portata maggiormente a un cantabile, per quanto imbevuto di tragedia, comunque ad un cantabile patetico, dolente, e non a un canto di prepotenza, di verismo deteriore. E questo che un po' è il rischio, ecco, quando ci si mette veramente a urlare su parti così, poi dopo le corde vocali, ciao. Io l'ho debuttata a 27 anni, ho cantato per altri 30, quindi, quindi
peraltro bisognerebbe ricordare che fu anche uno dei primi ruoli di Maria Callas, no?
Sì,
e quindi
sì,
diciamo anche lei giovanissima, tipo 15 o 16 anni, e poi sì, si portò avanti la sua carriera tranquillamente, certo non carriera lunghissima, però sicuramente anche lei godette di ottima fama e di ottima salute per molti anni dopo questo debutto.
Certo, va affrontata appunto secondo me con una chiave di lettura psicologica, appunto come ho già illustrato, che consenta un po' di contenere una prepotenza vocale che diventerebbe sicuramente brutta da sentire e anche troppo onerosa per lo strumento, cioè che porterebbe veramente a crearsi dei danni alle corde vocali.
Tutto sommato l'opera però è breve.
L'opera è breve, però è molto intenso lo sforzo per il soprano, perché c'è una successione di scene, entri in scena e sostanzialmente esce alla fine, quindi è vero che è condensato quello che sostanzialmente meno di un secondo atto di Butterfly è tutta Cavalleria.
Esatto.
Però è uno sforzo concentrato con poco tempo di riposo, perché dal duetto con Turiddu, che è un duetto lungo, molto emozionante, molto coinvolgente, più la parte coinvolgente più diventa anche onerosa vocalmente.
Il famoso duetto della Malapasqua.
Il duetto della Malapasqua, esatto. Da quel duetto lì, che è lungo, coinvolgente, molto emozionante, si passa direttamente al duetto con Compare Alfio, che è altrettanto emotivamente forte, no? Quindi alla fine ci si riposa solo su Voi lo sapete o mamma.
Sì. E allora guardiamo le parti degli altri.
Guarda, avendo la percezione, anche cantando insieme a grandi colleghi...
Il tuo primo partner è stato...
Prima è stato Martinucci.
Stiamo parlando di un gigante,
sì,
praticamente.
Sì, un
gigante vocale, chiaramente.
Sì, sì, sì. Poi la produzione successiva che feci di Cavalleria fu molto impegnativa, perché era Ravenna Festival, e dirigeva il maestro Muti e cantava José Cura.
Ah.
Che era una voce di una potenza, di una valanga, di voce veramente impressionante, di un colore stupefacente, poi insomma incarnava il personaggio in una maniera veramente pressoché ideale, ed era molto impegnativo cantare con un tenore di quello spessore vocale, veramente un tenore drammatico come Autrefois.
Ma serve un tenore drammatico per questa parte?
Ma in realtà un tenore lirico spinto, direi. Credo che per il tenore la parte più impegnativa sia la siciliana alla fine. La siciliana li ho sempre visti molto preoccupati.
Quest'inizio
che è tutto su questa zona del passaggio, sostenuto soltanto da un niente, da un'arpa, quattro note, evidentemente a voce fredda. Io li ho sempre visti maggiormente preoccupati di quello che di tutto il resto. Poi certo anche il Brindisi. La voce molto pesante sul Brindisi fa tanta fatica. Invece chi ha una voce un po' più leggera, chi ha un tenore lirico, sul Brindisi si sente molto più a suo agio. Poi l'addio alla mamma arriva comunque con la voce molto calda. Quindi non ho mai visto i tenori particolarmente in difficoltà su quella parte lì. I baritoni, devo dire, hanno questa scena di sortita che dipinge perfettamente. Cioè, verismo è questo, dipingere perfettamente una situazione. Non è comodissimo questa sortita di Compar Alfio. E nel duetto, insomma, ci sono delle note abbastanza acute. Non ho mai sentito particolarmente in difficoltà. Un baritono con uno strumento vocale in ordine, che fa normalmente verismo, tipo Gerardo, tipo Scarpe, eccetera, direi che probabilmente su Cavalleria Rusticana si riposa fondamentalmente.
E allora noi ci salutiamo proprio con l'aria del baritono. Oh, che bel mestiere fare il carrettiere, interpretata da Tito Gobbi con l'accompagnamento dell'Orchestra Sinfonica di Roma, diretta da Silvio Varviso. Vi ricordiamo che a Lugano potrete ascoltare voci molto più recenti, quella di una grande diva, Anna Caterina Antonacci, per iniziare, che dà vita alla disperata Elle de la Voix Humaine, mentre nella Cavalleria Rusticana il trittico dei protagonisti sarà formato da Stefano Lacolla, Veronica Simeoni e Dalibor Jenis. La produzione debutta il 15 settembre, repliche il 17 e il 19 sempre alle 20 e l'ultima data, la pomeridiana del 21, alle ore 16, ovviamente all'AC. Fiorenza Cedolins, grazie.
Abbraccio a tutti, ciao.
Schiocchi la frusta e là soffi il vento gelido, cada l'acqua o nevichi, oh me che cosa fa? Il cavallo scalpita, i sonagli squillano, schiocchi la frusta e là, schiocchi la frusta, schiocchi la frusta e là. Aspetta.